Perché si chiami Valle del Manganello, Fosso del Manganello, si può forse dedurre dalla storpiatura del cognome Mengarelli. Il più celebre scopritore e restauratore di tombe etrusche di Cerveteri, che operò dal 1911 al 1937, cioè in piena fioritura fascista, e che per diretto interessamento di Benito Mussolini ristrutturò il fantastico parco archeologico etrusco della Banditaccia, collegato poi nel 1934-36 dalla strada Alberata che ancora lo serve. Così, grazie all'amore di Benito per le antiche civiltà italiche, sulle quali eccelle quell'etrusca, grazie alla sua passione per la bellezza di luoghi dove vissero i protagonisti della splendida civiltà, prima etrusca, poi romana e quindi cristiana, grazie alla sua potente protezione, Cerveteri può vantare oggi quel meraviglioso parco archeologico della Banditaccia, conosciuto in tutto il mondo, specialmente dai giovanissimi scolari che, durante la primavera, affollano festosi la necropoli monumentale e mettono vita gioiosa su quei luoghi in cui il ricordo dei trapassati insegna viventi ad operare sempre meglio. Ai fanciulli, ai giovani, dice il poeta Pascoli, fa bene l'antico. La testimonianza che tutto non comincia con loro reca il conforto che tutto con loro non morrà. L'infanzia ama la voce grave e memore dei vecchi. Il presente non ha autorità per loro perché il presente sono essi stessi. Ecco il valore educativo del passato. Ai gregge cose il forte anima accendono l'urne dei forti, dice il Foscolo, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Se il sol chi non lascia, e ridà d'affetti poca gioia dell'urna, e la sua polve spara, lascia alle ortiche di diserta greba, ove né donna innamorata preghi, né passeggier solingo odi il sospirto, che dal tumulo a noi manda natura. Ahi, sugli istinti non sorge fiore, ove non sia d'umane l'odio onorato e d'amoroso pianto. E a Benito Mussolini, che aveva salvato questo fiore profumato della civiltà etrusca di Cerveteri, liberandolo dagli sterpi e dai rovi che lo soffocavano, fu concessa la cittadinanza onoraria di Cerveteri con la seguente deliberazione consiliare. Il Consiglio Comunale unanimemente conferisce per acclamazione e tra prolungate ovazioni del pubblico che numerosi assiste alla radunanza la cittadinanza onoraria di Cerveteri a Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio, onorevole Benito Mussolini. Gli evviva al duce. E battute di mano risuonarono ovunque al collo al piano, dal sasso a ceri a monte a betone. Fu grande festa e immensa l'ovazione, anche gli etruschi della Banditaccia salutavano alla voce e con le braccia all'uomo che seppe ricordare ancora la loro civiltà che il mondo onora. Questo avveniva nella primavera del 1924 e il Consiglio Comunale era composto come segue, eletto il 10 novembre 1923 ad un anno preciso dalla marcia su Roma, 28 ottobre 1922, che diede il potere al fascismo. Primo, Sua Eccellenza il Marchese Patrizi, Patrizio Montoro, sindaco, che ebbe 15 voti. Rossi Giulio, Berardinelli Giulio, assessore effettivo, voti 14. Rossi Giulio, assessore effettivo, Badini Gisto, assessore supplente, voti 15. Luca Reneristide, assessore supplente, sergente. Cruciani Augusto di Castel Giuliano, sergente. Di Giuseppe Sante, detto familiarmente Santino, Fiorini Goffredo, Guglielmi Giuseppe, Luchetti Sante, Ricci Francesco, Rosse Venanzio, Valerio Stiglio, di Berardino Venanzio e Michele Giuseppe. Questo Consiglio Comunale, il primo dell'era fascista, fu parzialmente rinnovato nel marzo del 1925, in seguito alle dimissioni del sindaco Patrizzi, causate dal distacco dal comune dei Cerveteri della frazione comunale Castel Giuliano, di cui Patrizio Montolo era il signore feudale e che fu ceduto a Bracciano. Ma ritorniamo alla nostra porta e via degli Inferi e seguiamo nel percorso suggestivo che dall'attuale piazzetta di Vignali, detta pure di Zavagli, scende per circa 200 metri incassata tra due pareti di tufo alla porta fortificata. Giriamo a destra, superiamo il fossetto del manganello all'altezza della graziosa cascatella e ci troviamo proprio nell'incanto della via funebre, cioè nello spiazzo iniziale ripulito e messo in bell'ordine dai giovani dei gruppi archeologici romani e cervetani con gusto e passione per le cose belle. I solchi laterali della via, oltre a servire per lo scolo delle acque piovane, erano scavati per lo scorrimento dei carri funebri che trasportavano le salme degli Etruschi all'ultima dimora. Ora, vogliamo con la fantasia e seguiamo pure noi il mesto corteo funebre di oltre 2000 anni fa. La grossa nuvola nera, squarciata dal fulmine rosso, sgorgò dalla ferita una cateratta d'acqua incolore. Sui vicini colli ceriti tutto era scomparso sotto la pioggia. Le stoppie assetate parevano bere a gargarella, resi insaziabili dalla lunga astura. Lungo la via degli Inferi, un rigagnolo d'acqua piovana correva veloce nei solchi tracciati dalle ruote dei pesanti carri funebri, perdendosi poi negli anfratti rocciosi del tufo poroso. Tutta la natura trasudava vapore acqueo ed era contenta di lavarsi dopo tanto tempo la polverosa coltre che la insudiciava. Le foglie mellettate dell'acanto e le fronti sempre verdi degli elci s'abbassavano e rialzavano colpite dalle gocce violente che le avrebbero rese lucide e nuove nella loro veste primitiva di verde sbagliante. Le rondini erano scomparse ed i chiassosi passeri, rifugiati sui pini della grande chioma, si godevano lo spettacolo della terra violentata dal temporale, pronti a riprendere il volo in cerca di insetti e di semi. Per la via degli Inferi, resa lucida e fresca dalla recente pioggia, procedeva il carro funebre di bronzo con sopra la salma scoperta del locomone principe Larte Tarcunna, padre amatissimo della Erzia, principessa di Cere. Vincitore dei greci focesi ad Alaglia di Corsica, generoso quanto valoroso, aveva invano ordinato che i prigionieri fossero trattati umanamente, ma Mezenzio, dispeggiatore degli uomini e degli dei, temutissimo capo dell'esercito etrusco di terra, non appena i focesi catturati ad Alaglia furono sbarcati sulle panchine del porto di Pirgi, oggi Santa Severa, le aveva fatti ammassare lungo il vicino litorale e uccidere a sassate per insegnare ai pirati, come diceva, a rispettare il territorio di Cere da essi precedentemente molestato con frequenti scorrerie. L'atto crudele aveva suscitato l'ira degli dei, tanto che, in seguito, uomini ed animali che transitavano sul luogo della strage venivano colpiti da misteriose malattie, rimanendo anche sciancati, mutilati, pazzi e, peggio ancora, sessualmente impotenti. La vittima più illustre di questa maledizione divina era stato Larte Tarcunna, che di ritorno dalla Corsica, dopo la battaglia dell'Aglia, conosciuta la miserevole sorte dei prigionieri focesi, aveva voluto visitare il luogo della strage per dare onorevole sepoltura a quei poveretti i cui cadaveri, battuti dalla pioggia e bruciati dal sole, erano stati macabra preda degli avvoltoi ed animali carnivori, volpi, gatti selvatici e cinghiali. Colpito da quella squallida visione, ne aveva riportato un acuto malessere spirituale e fisico che in poco tempo ne aveva stroncata la forte fibra. L'arte medica e le offerte votive alla dea della salute, cui era dedicato il grandioso tempio del Manganello, non valsero a strapparlo alla morte, che lasciò vedova la devota sposa Velca ed orfani la bellissima figliola Laerzia ed il piccolo Larte Tarracunna II. La scomparsa del condottiere Etrusco aveva addolorato perfino Mezenzio, e cose eccezionali egli aveva voluto che il suo cavallo Rebo, bardato a lutto e portato a briglia dal giovane Lauso, suo figlio, precedesse il trasporto funebre quale significativo omaggio dei cavalieri etruschi al vincitore dei Focesi. Secondo l'usanza etrusca, che poi diventò romana, il morente Larte Tarracunna era stato deposto sull'onda terra. La bella moglie Velca ne aveva raccolto l'ultimo respiro e chiuse quegli occhi dove tante volte si era specchiato il suo amore. Figlioli e parenti lo avevano chiamato per nome e ad alta voce, estremo tentativo illusorio per strappare alla morte. I pollintores, gli odierni addetti alle pompe funebri, e le donne di casa, dopo averne lavato il corpo con acqua calda, come si fa ancora oggi, profumato con unguenti preziosi, e qui la mente va alle piedone del Vangelo, che vanno al sepolcro di Gesù per profumarne il corpo martoriato, ma non possono usare quegli unguenti preziosi perché Gesù è resuscitato. E le piedonne etrusche, dopo aver lavato, profumato il corpo di Larte Tarracunna, lo cosparsero di fiori e erbe aromatiche, lo rivestirono con la toga più bella ed il mantello di porpora distintivo dei comandanti militari. Così composto, era adagiato sul letto funebre nell'atrio della grande villa, prossima all'anfiteatro di Vigna Grande, dove tante volte il giovane Larte aveva gareggiato guadagnandosi ambiti allori. Nella principesca dimora, diventata triste per la morte del capofamiglia, spento il focolare in segno di lutto, ardevano solo le lucerne dei candelabri disposti intorno al catafalco circondato da corone di fiori e dalle bende recanti i nomi di familiari e di amici. Il lamento ed il pianto delle donne, alternato alle loro grida di dolore, opprimevano l'animo dei visitatori che non riuscivano a trattenere le lacrime. Oggi, per consuetudine e per norma igienica, la salma del morto, onorevole o disonorevole, ricco o povero, adulto o bambino, maschio o femmina, rimane esposto all'omaggio pietoso dei parenti, amici e conoscenti per 24 ore. Dopodiché viene incassata e portata al seppellimento. Al tempo degli Etruschi nostri, dei Romani e dei Greci di oltre 2000 anni fa, l'esposizione della salma era di poche ore per i poveri, ad una settimana intera per gli imperatori e personaggi importanti come il nostro Larte Tarracunna, principe dell'Etrusca Cere. La gente umile e povera veniva seppellita nel giorno stesso della morte e non era cremata, cioè bruciata ed incinerita, perché il rogo costava molto, non esistendo ancora i forni crematori di infame memoria nazista. Sia la cremazione che la sepoltura era preceduta da una pietosa cerimonia, il funus, cioè il funerale, che per noi cristiani si compendia nella celebrazione della Santa Messa, in suffragio dell'anima del defunto, prima di seppellirlo nel cimitero, che in greco significa dormitorio, o camposanto, cioè luogo dove riposano i santi, cioè quelli morti senza peccato. Quelli che morivano non santi, cioè in peccato, come i suicidi, venivano seppelliti fuori del cimitero o camposanto. Con il pacifico trionfo del cristianesimo, il rito funerario della cremazione o incenerimento a mano scomparve, perché per la nostra madre chiesa, cattolica, apostolica e romana, Il corpo dell'uomo e della donna è considerato il tempio dello Spirito Santo, o, per spiegarci meglio, la casa dell'anima, e come tale deve partecipare al premio o al castigo riservato ai buoni o ai cattivi nella vita futura. La nostra religione ha tanta stima dei corpacci nostri che non solo comanda di credere nella loro risurrezione, ma prima di seppellirli li onora con l'incensatura, cioè li divinizza in quanto il profumato incenso si offriva agli idoli prima e al Dio nostro ora, e dopo aver asperso con acqua santa il feretro o cassa contenente il corpo del cristiano o cristiana morta, e dopo averlo incassato, il sacerdote recita, anzi canta, l'inno della speranza in un mondo migliore. In paradisum deducante angeli, in tuo devento suscipiante martires e te perduca te in civitate in santa Gerusalemme. Corus angelorum te suscipiet e cum Lazaro quondam paupore eterna abbes arrete. In paradiso ti conducono gli angeli. Al tuo arrivo ti accolgono i martiri e ti conducono nella santa città di Gerusalemme, cioè la città celeste, non quella poco sicura dei nostri tempi. Il coro degli angeli ti riceva, e con Lazzaro, una volta povero, abbe di posa eterno, perché, dice Gesù, ego sum resurrezia de vita, qui credit in me, etiasi mortus furit vivete, et omnes, qui cre vivite ed credite in me, non moriate in eterno. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se fosse morto, vive, e ognuno che vive e crede in me, non muore in eterno. Morse de vita duello conflizzeri mirando, dux se vite mortus regnate vivus. La morte e la vita si sono battuti in un memorabile gigantesco duello. L'autore della vita, morto sulla croce, regna più vivo che mai. In queste stupende parole si compendia tutto il mistero della vita e della morte. Gesù Cristo, vincendo la morte con la sua resurrezione, ha dimostrato di essere Dio, e questo Dio, che noi chiamiamo Padre, non può permettere che le sue più perfette creature periscono agli alberi pizzuti come carcassi immondi di animali, l'assassino sia più fortunato della sua vittima, che la prostituta abbia la stessa sorte della donna onesta, che l'ipocrita, il parassita, lo sfruttatore abbiano la stessa condanna del generoso, del lavoratore onesto, del perseguitato, dell'innocente, e cioè che tutto finisca nel nulla con la morte. La resurrezione di Cristo è il fondamento della nostra fede, è il modello della nostra vita spirituale, è la causa della nostra futura risurrezione. Se Gesù non fosse risuscitato, la sua religione sarebbe falsa. Ma siccome è risuscitato, egli è Dio, e di conseguenza è divina la sua religione, cioè la nostra. Dopo la sua risurrezione, Gesù apparve alla sua madre, perché come figlio affettuoso volle compensarla del dolore immenso che aveva provato durante la sua passione e morte in croce. Apparve a Maria Maddalena, alle pie donne, più coraggiose degli uomini, che lo avevano coraggiosamente abbandonato nel momento del dolore, a Simone, detto Pietro, che tra i discepoli il più generoso ed impulsivo aveva tentato di difenderlo prima nell'orto degli olivi, tagliando l'orecchio con una spadata al servo prezzolato dei farisei, che per primo aveva osato mettere le mani su Gesù per catturarlo. Poi, unico tra i condiscepoli, aveva seguito il suo maestro fino alla casa del sommo sacerdote, dove il suo coraggio cedette alla paura della morte, e lo rinnegò tre volte, e il gallo cantò, e Pietro scappò e pianse per la sua vigliaccheria, ma lo sapete, nel Cristo crebbe come un fiore bagnato dalle lacrime del pentimento, e non da disperazione che portò alla morte Giuda. Apparve Gesù agli sfiduciati e due discepoli avviati verso il paesetto Emmaus, che aprirono gli occhi della fede quando quel compagno di viaggio spezzò il pane, come ha fatto nell'ultima gradita cena di amici, e poi disparve nonostante i due lo supplicassero di rimanere. Mane nobis cum Domine, quogna deve speracit, rimani con noi, o Signore, perché si fa sera, perché si fa buio, e il buio mette paura, specialmente quello che opprime l'anima. E apparve ai morti di paura sui ex discepoli incatanacciati nel cenacolo per paura di fare la stessa fine del loro maestro. Ma Tommaso, detto Didimo, cioè gemello, non c'era, e naturalmente quando gli dissero che avevano visto Gesù risorto rispose maleducatamente che erano dei visionari ubriachi e che egli, Tommaso il gemello, avrebbe creduto nel resuscitato se avesse potuto mettere il suo dito nei buchi di chiodi che i chiodi avevano prodotto nelle mani di Gesù e la sua mano nello squarcio del costato procurato dalla lancia del soldato ultimo scempio del corpo umano di Gesù della croce. E Gesù ripeté l'apparizione per Tommaso l'incredulo 8 giorni dopo, entrando nel chiuso cenacolo con l'augurio di pace. Metti qua il tuo dito e osserva le mie mani. Accosta la tua mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma fedele. Tommaso, che rappresenta tutti noi di poca fede, si buttò in ginocchio e per la prescia diede una capocciata in terra inchinandosi ad abbracciare ed abbaciare quei piedi trafitti dai chiodi, gridando la sua fede riacquistata con l'invocazione Signore mio e Dio mio. Allo stilo di Tommaso seguì il paterno rimprovero di Gesù. Perché hai creduto, o Tommaso, hai creduto? Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto, che saremmo noi del XX secolo dopo la sua resurrezione. Ma se noi non abbiamo potuto mettere le dita nei buchi dei chiodi e toccare con mano quelle atroci ferite, abbiamo potuto però constatare in questi 2000 anni di cristianesimo che quei paurosi discepoli asserragliati nel cenacolo patirono acerbi tormenti e versarono il sangue per confermare il fatto meraviglioso della resurrezione, per cui bisogna dire col filosofo Pascal: credo volentieri a testimoni che si fanno sgozzare. Se non abbiamo visto coi nostri occhi il risuscitato ed i suoi miracoli, siamo però i testimoni di un miracolo che si perpetua da 2000 anni, qual è quello della conversione del mondo al cristianesimo, nonostante gli innumerevoli ostacoli non superabili coi mezzi naturali e l'assoluta mancanza di mezzi umani. E questo miracolo continuo è la prova inconfutabile della resurrezione di Gesù, detto il Cristo, e della divinità della sua Chiesa militante sulla terra, espiante nel purgatorio, trionfante nel paradiso. La morte è la separazione temporanea dell'anima dal corpo, perché morendo la creatura umana, il corpo e l'anima si separano, ma non si distruggono. Non si distrugge l'anima, perché essendo sostanza semplice e spirituale, è naturalmente immortale. Non si distruggono gli elementi del corpo, perché nessuna cosa da Dio creata rientra nel nulla, o come dice qualche scienziato, nulla si crea e nulla si distrugge in natura, anche se non è la stessa cosa, perché la natura è figlia di Dio, come dice Galilei, e Dio non gioca ai dadi, come afferma Einstein. Certo è che credere nella resurrezione dei corpi ci vuole una grande fede, e soprattutto una grande fiducia nella Madre Chiesa, che ne fa articolo di fede. E il dubbio sull'immortalità dell'anima farà capolino in noi fino a un istante, al minuto, fino ad un istante, al minuto secondo che seguirà alla nostra morte. All'ombra dei cipressi e dentro l'urna, confortati di pianto e forse il sonno della morte venduro, ove più il sole per me la terra non fecondi questa bella terba famiglia d'animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzerà l'ore future, né da te, dolce amico, odrò più il verso, e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse dell'amore, unico spirito a mia vita laminga, qual fia ristoro, a dì perduti, un sasso che distingua le mie dalle inferite ossa che interrà in massa mia morte, verrebbe in Pindemonte. Anche la speme, ultima dea fugge i sepolcri, involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di modo in moto, e l'uomo, e le sue tombe, e le strane sembianze, e le reliquie della terra e del cielo, traveste il tempo. Sol ti non lascia aridità d'affetto, poche gioie dell'urna, e seppur morto, dopo le secchi vorrà vedere il suo spirito, fa il compianto dei templi a Cherontei, o ricovarsi sotto le grandi ali del perdono di Dio, ma la sua polve lascia le ortiche di diserta Cleba, ove una donna innamorata preghi, né passeggia il suo lingo del sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Ahi, sugli istinti non sorge fiore, ove non sia di umani lodi onorato e d'amoroso pianto. Dice il grande poeta Foscolo, troppo attaccato al corpo, specialmente a quello delle donne, non escuse le mogli degli amici, scrivendo all'amico poeta Pinnemonte, meno celebre come poeta, ma più grande di fede cristiana, nella mortalità dell'anima umana e nella resurrezione dei corpi, anche di quei corpi tanto amati e usati dal Foscolo, che l'amico buono e credente Pinnemonte cerca di consolare così. Ma delle piante all'ombra e dentro l'urne, confortati di pianto, è forse il sonno della morte venduro? Un mucchio d'ossa sente l'onor degli accerchianti marmi, o dei custodi delle sue catene cale a un libero spirito? Ah, non è solo per gli istinti la tomba. Innamorata donna che a brun vestita il volto inchina sopra la pietra che il suo sposo serra, vedolo ancora, gli favella, lode, trova ciò che è maggior, né più crudeli male ristoro. Pure qual pro, se all'amoroso piede si schiudesse arrendevole, indistinte so le fosse tra loro. E un'erba muta tutto ricopre di cadere incerto sopra un diletto corpo o un corpo ignoto. Nel cuore il pianto stagneria respinto. Ed ecco il Pindemonte che alza la fiaccola della fede per illuminare l'amico Foscolo, troppo preso dalla bellezza del corpo femminile, per fargli intravedere dentro quel corpo l'anima immortale. Ma il solitario loco orni e consacri religion, senza la cui presenza troppo è ammirarsi orribile in una tomba. Scorra ivi e geme rio, si imbruni il bosco e si incolori lontana rosa. E alla difficoltà di credere nella resurrezione dei corpi, il Pindemonte richiama l'amico al pensiero dell'onnipotenza del Creatore, che come seppe creare il mondo, così non avrà difficoltà a ricreare quei corpi trasfigurati in un'eterna giovinezza celestiale. Chi seppe tessere pria dell'olla tela, ritesserla saprà. L'eterno mastro fece sai più quando le rozze fila del suo nobile lavoro dal nulla trasse, e allor non fia per circolare di tanti secoli e tanti indebolita punto, né invecchiata la man del mastro eterno. Lode a lui, sino a quel giorno. Ma ritorniamo al nostro l'arte d'alcuna, la cui compianta salma, dopo aver ricevuto l'estremo saluto dei parenti, amici e pubblica autorità, dopo aver attraversato il viale di Vignali, passato profumato dei fiori a grappolo della cace, è arrivato alla piazzetta Zavagli e da qui ha imboccato la via degli Inferi, oggi impraticabile per circa 200 metri fino a Porta degli Inferi, detta ora della banditaccia. Hominem mortum in urbe né sepelito né riorito. L'uomo morto, è così pure la donna, non deve essere né seppellito né cremato, cioè bruciato dentro le mura della città, così comandava una delle leggi delle 12 tavole confezionate dai decemviri etruschi. Salve rarissime eccezioni, la sepoltura e la cremazione venivano praticate post pomerium, cioè fuori delle mura della città. Ecco perché le necropoli etrusche di Cerveteri, cioè le città dei morti, erano separate dalla città dei vivi dalle mura, oggi dette greppe, che si affacciano sulla valle della Mola, su quelle del Manganello, dai bastioni della Boccetta, della Legnara, del Granarone e del Sorbo, ancora visibili in qualche tratto. È come dare l'incenso ai morti, si dice ai Cerveteri, per indicare una cosa.